alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Siamo ancora in mare, in viaggio con gli Argonauti, sulla meravigliosa nave Argo, la nave che parla con voce umana. Ma adesso il viaggio è praticamente finito. A dir la verità, qualche tappa l'abbiamo anche saltata perché rischiavano di diventare troppe. Comunque sia, dopo aver attraversato le Simplegadi, dopo aver sconfitto le sirene, dopo aver neutralizzato il gigante Talos, l'uomo di bronzo, con la vena miracolosa dentro il quale scorreva un liquido ma appena fermato da un chiodo che stava sulla caviglia. Insomma, dopo tutte queste meravigliose avventure, ecco i nostri eroi che se ne tornano finalmente a Iolco, la città da cui erano partiti, portando con sé trionfalmente il vello d'oro, quello che Pelia pretendeva da Giasone. Pelia è veramente un mascalzone, diciamo la verità, perché durante l'assenza di Giasone si è anche preoccupato di ammazzare Esone, il padre di Giasone. La madre, a questo punto, la madre di Giasone, si suicida maledicendo questo tiranno Pelia. E per non sapere né leggere né scrivere, Pelia fa uccidere anche il fratello piccolo di Giasone, Promaco. Quando dunque gli Argonauti sbarcano a Iolco, ecco che Giasone si trova di fronte allo sterminio dei suoi familiari, perché la madre stessa si è suicidata non potendo sopportare tutte quelle disgrazie. Giasone ha riportato il velo d'oro, certo, ma gli piacerebbe anche molto vendicarsi di Pelia. Ci pensa Medea. Non a caso questa maga colchide è sempre al seguito di Giasone, è sua moglie del resto. Vedremo che questa avrà delle conseguenze abbastanza tragiche a un certo punto. Dunque Medea, la maga, escogita un mezzo molto crudele e molto astuto per fare la vendetta. Pelia, che comincia ormai a invecchiare, avrebbe un certo desiderio di ringiovanire, cosa che capita peraltro credo a tutte le persone che invecchiano. Avrebbe il desiderio di ringiovanire e Medea dice alle sue figlie: io avrei il modo di far ringiovanire Pelia. Dice: come faresti? È semplice, basta farlo a pezzi e farlo bollire dentro una caldaia. Naturalmente le figlie non ridiscono a quest'idea, ma dice, non si fidano. Allora Medea fa una prova, prende un caprone, lo fa a pezzi, lo butta nella caldaia bollente e dopo un po' esce fuori un agnellino. Le figlie a questo punto sono più che persuase, no, di questa potenza magica di Medea. E d'accordo con Medea, dunque, prendono il povero Pelia, lo fanno a pezzi, lo buttano nel calderone, dopodiché però Giasone e Medea scappano e a questo punto Pelia è morto, ma come dire, è morto col suo stesso consenso, no? È morto quasi contento perché pensava di ringiovanire e invece si trova fatto a pezzi dentro un calderone. Questo calderone è un oggetto magico abbastanza interessante su cui varrebbe la pena di soffermarsi un attimo. È spesso collegato il calderone alla stregoneria. Anche nelle immagini delle streghe moderne, no? Spesso ci troviamo di fronte a delle donne che si agitano attorno a un calderone fumante. E nella mitologia greca c'è almeno un altro personaggio che viene fatto a pezzi dentro un calderone ed è Pelope, il figlio di Tantalo. Anche lui, questo ragazzo, era stato per la crudeltà del padre Tantalo fatto a pezzi e cucinato, e anzi gli dei avevano rischiato di mangiarselo, dopodiché per farlo resuscitare gli dei impietositi l'avevano fatto proprio bollire dentro un calderone. Il calderone è un oggetto magico, misterioso, una specie di mare racchiuso in un corpo piccolo, un mare bollente, dentro il quale può avvenire qualsiasi cosa. Siamo ormai arrivati alla fine delle avventure di Medea e Giasone, una fine tragica, anzi una fine veramente tragica. La tragedia si consuma a Corinto, in cui Giasone e Medea si sono rifugiati dopo il bello scherzo che hanno giocato a Pelia. Qui Giasone, che come tutti gli eroi greci è anche sempre un po' mascalzone, un po' traditore, si dimentica di tutto il bene che ha ricevuto da Medea, che per lui ha abbandonato il padre, ha ucciso il fratello, ha commesso un altro omicidio, uccidendo Pelia, e decide di sposare la figlia del re di Corinto, una donna, una principessa che si chiamava Creusa, oppure, come dicono altri, che si chiamava Glauce. Figlia di Creonte, re di Corinto, è un, come dire, un partito interessante per Giasone, perché in quel modo lui potrebbe diventare re. D'altra parte, Medea, come dire, è una barbara, e allora se noi guardiamo questo negli occhi, con gli occhi di un greco di Corinto, di un greco di Atene, in fondo poi non sarebbe neanche così grave che Giasone si unisse in matrimonio con una donna greca e si tenesse una barbara per concubina, perché no? Lei potrebbe anche fare, come dire, da seconda moglie, non legittima, non ufficiale. E la tragedia di Medea, quella che si sta per avvicinare, ha dunque anche degli strani connotati, sembra un po' una tragedia della cittadinanza, diciamo, del conflitto fra un modo di vedere il matrimonio, che è quello di Medea, che si sente moglie a tutti gli effetti di Giasone, madre dei suoi figli, è un modo di vedere il matrimonio che è quello invece del greco, che tutto sommato considera una donna della Colchide una partner degna di fare la concubina, ma probabilmente non degna di fare la moglie vera e propria. Fatto sta che Medea si vendica. Giasone certo è molto imprudente a mettersi contro una donna del genere, dovrebbe sapere di che cosa è capace. Medea, infatti, coi suoi filtri costruisce un dono di nozze per Creusa, una meravigliosa camicia che, appena indossata, produce, sviluppa un calore spaventoso, e la povera Creusa, o Glauce che dir si voglia, muore bruciata il giorno stesso delle sue nozze. Come se non bastasse, Medea prende i figli che ha avuto da Giasone e li uccide. Li uccide, dopodiché fugge su un carro trainato da serpenti alati, lasciando Giasone immerso nella disperazione e nella tragedia. Infatti ha perso nello stesso torno di tempo la promessa sposa e i suoi figli. Ancora continuiamo a interrogarci sul senso della seconda azione compiuta da Medea, perché se è abbastanza comprensibile il fatto che questa donna gelosa e di animo selvaggio voglia distruggere la rivale, sembra poco comprensibile il fatto che in questa vendetta lei coinvolga i figli, quelli stessi che lei ha generato. L'enigma di Medea si aggiunge quindi al dramma di Medea. Ancora oggi però leggiamo spesso sui giornali scene di questo tipo, no? E vicende di questo tipo, madri che uccidono i loro figli e che ci chiediamo perché lo fanno, e se lo fanno per depressione, infelicità, per odio verso i loro mariti. Evidentemente può scattare qualche cosa dentro, che è una sorta, potremmo dire, di complesso di Medea. Continuiamo quindi a interrogarci su di lei, ma adesso possiamo anche abbandonarla, la nostra Medea. Possiamo abbandonarla per poi ritrovarla, perché questa donna, selvaggia, crudele, astuta, nella sua fuga ha puntato su Atene, e ad Atene si troverà implicata in un'altra vicenda mitica di cui dovremo parlare, quella di Teseo e di suo padre. Parlando degli Argonauti, abbiamo descritto a un certo punto la figura di Orfeo, il meraviglioso cantore, colui che era stato capace, con la forza della sua voce e della sua lira, di sconfiggere niente meno che le sirene, donne, o meglio, donne alate, che erano anche dotate di una voce seducente e meravigliosa. Fermiamoci un momento, anzi facciamo un passo indietro. Nel mito questo è normale, perché il mito è una rete, è una specie di, come dire, di cammino a zigzag in cui si può andare avanti e indietro quanto si vuole. Facciamo un passo indietro e ritorniamo al nostro Orfeo. Ma chi era esattamente costui? Abbiamo detto che era un grande cantore, possiamo aggiungere adesso che da alcuni era anche considerato un mago, uno che aveva dei poteri soprannaturali, ma soprattutto il suo nome, la sua vicenda, è legata al nome di una donna, Euridice, per l'esattezza una ninfa, di cui Orfeo era innamorato e che a un certo punto ha perduto. Come l'ha perduta Euridice? Ce lo racconta Virgilio nelle Georgiche, quando ci spiega che il pastore Aristeo, personaggio abbastanza minore della mitologia, con i suoi meriti anche lui, ma di cui non possiamo parlare, una volta perse la testa per questa Euridice, cominciò a inseguirla nel bosco e nel prato e non si accorse che, mentre la inseguiva, aveva spinto Euridice laddove si annidava un pericoloso serpente velenoso che morse Euridice e la fece morire. Questo provocò ad Aristeo un sacco di guai e in un certo senso se li meritava perché aveva fatto morire questa donna a cui voleva fare violenza. Però, soprattutto, questo evento provocò un dolore sconfinato in Orfeo, che di lei era innamorato. Orfeo, dunque, decise di liberare Euridice dal mondo dei morti. Ci riuscì, in qualche modo. Ci riuscì perché, recatosi agli inferi, cominciò a cantare, e cantava così bene che persino Plutone, per non parlare di Proserpina, che era, come sappiamo, la giovinetta regina dei morti e moglie di Plutone, restarono incantati da questa voce meravigliosa e da questo straordinario suono della lira. E quindi, persuasi da questa magia della musica, è una bellissima metafora questa della potenza che i greci attribuivano alla musica, i greci dicevano che la musica era non solo un piacere, ma era una filosofia, era una forma educativa. Attraverso la musica si educavano addirittura i fanciulli. Della musica i greci avevano un concetto, penso, molto superiore a quello che ne abbiamo noi. Dunque, incantati da questa musica meravigliosa, il re dei morti e la regina decisero di liberare Euridice, un fatto assolutamente inaudito, perché si sa che nessuno può sfuggire al mondo degli inferi, salvo che gli avevano imposto a Orfeo, gli avevano imposto una legge. Così dice Virgilio, una legge. Gli avevano detto: tu porterai fuori Euridice, ma ricordati, non dovrai voltarti indietro a guardarla prima di essere uscito dal regno dei morti. Orfeo aveva detto sì, si era incamminato, seguito da Euridice, che dobbiamo immaginare ancora come creatura mezza spirito, mezza psiche, come dicevano i greci, e mezza creatura vivente, e questi due si erano incamminati lungo il cammino che portava fuori dall'Ade. Ma ad un certo punto Orfeo commise un errore. Orfeo commise un errore, o meglio, si dimenticò, così ci dicono le fonti, fu colto da un attacco di oblio. Gli era stato detto di non voltarsi, invece lui no, si voltò a guardarla. Si voltò a guardarla, dicono le fonti antiche, perché era troppo innamorato di questa donna. Era troppo innamorato e non resistette, non riuscì ad aspettare di essere fuori. Si voltò prima di essere uscito dal mondo dei morti. Così facendo, infranse la legge che gli era stata data da Proserpina in persona e perse nuovamente Euridice. Perdere Euridice due volte era troppo, Orfeo. Oltre all'amata, perse anche la testa. Cominciò a cantare, cantava solo di lei, cantava di nostalgia, di dolore, di tristezza. Cantava come canta l'usignolo, dicevano i greci, l'usignolo che piange la perdita del suo figlioletto Iti. E a tal punto era preso da questa nostalgia per la donna che non aveva più, che una volta che fu avvicinato dalle donne di Tracia che erano state sedotte dal suo canto e volevano il suo amore, lui le respinse. E allora queste donne lo fecero a pezzi, lo smembrarono e raccontavano gli antichi che la testa di Orfeo, però smembrata dal corpo, continuava in questo canto meraviglioso. Questa è la fine tristissima del re dei cantori. E però si resta un po' insoddisfatti, diciamo, quando si sente raccontare questa storia, perché uno si domanda, anche se è una domanda ingenua, ma non bisogna aver paura delle domande ingenue, ma perché si è voltato? Uno dice sì, si era dimenticato. E perché si era dimenticato? Ma com'è possibile che uno si dimentichi di una cosa così importante? In realtà sono state date delle motivazioni nel corso del tempo di questo gesto sconsiderato di Orfeo, che si era voltato a guardare, infrangendo la legge di Proserpina. Gli antichi erano abbastanza concordi, dicevano l'ha fatto per amore, non aveva saputo resistere. I moderni, che pure hanno dato delle risposte a questa domanda che riguarda Orfeo, sono stati o più, come dire, più elegiaci, più filosofici, più profondi, o più ironici. Faccio solo due esempi. Cesare Pavese, nei dialoghi con Leucò, in cui a un certo punto racconta anche la storia di Orfeo ed Euridice, si dava questa spiegazione del gesto di Orfeo. Lui diceva, Orfeo in quel momento pensò che se avesse portato fuori Euridice dagli inferi, questa donna poi sarebbe sì tornata a vivere, ma sarebbe dovuta morire un'altra volta, perché tutti devono morire. E allora a questo punto Orfeo non se la sentì di far subire nuovamente ad Euridice questo strazio e questa pena della morte, molto in tono, no? Col modo in cui Cesare Pavese vedeva la vita. Gesualdo Bufalino, il grande scrittore siciliano, invece dava un'altra spiegazione, devo dire molto più ironica. Nella sua interpretazione del mito, Orfeo si sarebbe voltato a guardare apposta per farla morire. E perché voleva farla morire? Ma è semplice, diceva Bufalino, perché così poteva cantare la celebre aria di Gluck che farò senza Euridice. Se non poteva cantare l'aria di Gluck, Orfeo che viveva a fare? A questo punto però a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani alle 8 della sera ancora su Radio 2.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.
Radio 2.